Con oggi cominciamo le lezioni un po' più tradizionali e in particolare vediamo un po' cos'è sta benedetta disciplina che dovreste studiare, quando è nata, cosa dovrebbe studiare anche lei e tutta una serie di cosette che è importante tenere a mente. Allora, la sociologia è una delle famose scienze sociali. Insieme possiamo annoverarvi l'etnografia, l'etnologia, l'antropologia, in seguito in parte la psicologia, insomma tutta una serie di nuovi modi di tentare di comprendere il mondo che si presentano sulla scena culturale intorno alla metà del XIX secolo, parliamo del 1800. E questo vedremo abbastanza rapidamente, che è un periodo, intendendo in senso storico un periodo piuttosto ampio che va più o meno dagli ultimi decenni del XVIII secolo fino alla metà del XIX, quindi dalla seconda metà del 1700 alla prima metà del 1800, grosso modo. Un periodo estremamente importante per la cultura occidentale e di conseguenza per la cultura planetaria, come credo abbiamo già accennato finora. Adesso vediamo un momento perché è così importante la fine del Settecento, ma cominciamo appunto a tenere presente questo, una delle tante cose che accadono a seguito delle numerose rivoluzioni che scuotono quel periodo, che probabilmente vi ricorderete se fate un attimo mente locale. Qualcuno vuole dirci quali rivoluzioni potremmo ascrivere a quella fascia temporale? Industriale, poi? Rivoluzione, la francese, no? Mi pare giusto, c'è anche l'americana, se vogliamo, quindi come vedete già tre abbastanza significative, ma poi se vogliamo caricare un attimo e cominciare a accennare un po' delle tesi che troverete nel mio libro, c'è da inserirci anche la rivoluzione scientifica, che non è molto prima, è metà del 600. In termini storici un batter d'occhio, dal nostro punto di vista invece un abisso incolmabile che ci separa irrimediabilmente da qualunque conseguenza che derivi da questi fatti. Questa è una delle ottiche che vi sconsiglio caldamente di adottare. Noi siamo ancora figli di cose accadute 2000 anni fa, siamo figli di cose accadute 500 anni fa, siamo figli di cose accadute in un amplissimo spettro di tempo che non è vero che finiscono lì, continuano e noi siamo qui a dimostrarlo, come vedremo. Quindi avere un'idea piuttosto chiara di quello che è il panorama storico, anche e soprattutto in chiave di processi culturali, è interessante, è utile, perché permette appunto di rendersi conto di cose che sennò apparentemente sembrerebbero assurde. Allora, quindi, come vedete, abbiamo visto tutte queste rivoluzioni a un certo punto, no? Fanno sospettare che accada qualcosa di significativo. Perché? Perché il termine rivoluzione di solito, soprattutto per quei fatti, viene utilizzato a proposito, non a sproposito come facciamo noi che abbiamo una rivoluzione ogni quarto d'ora tra una cosa e l'altra, no? Cambi il modello di telefono, è una rivoluzione, cambi il modello di macchina, non ne parliamo, credo vi ricorderete, eccetera, 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 qualunque fregnaccia è diventata una rivoluzione. Ecco, al tempo invece no, si trattava di cose un attimino più rilevanti. In particolare la francese, cominciamo a vederla un momento più nel dettaglio, è una vera e propria rivoluzione, in qualche modo addirittura quasi copernicana, perché sostituisce di fatto due sistemi culturali, due impostazioni di vita, due, tanto per dirla alla tedesca, Weltanschauungen, vuol dire due visioni del mondo, una delle quali è la nostra. Si afferma questa nostra visione, perlomeno in modo germinale, in corrispondenza della rivoluzione francese. Cosa succede con la rivoluzione francese? Forse vi ricorderete, ma repetita iuvant. Un sistema che era in vigore più o meno da quasi 1000 anni, se vogliamo prendere l'Ottocento come data d'inizio con Carlo Magno, se proprio ci teniamo, finisce. Un sistema all'interno del quale era accaduto di tutto, se ci pensate. Al di là del crollo dell'impero romano d'Oriente, ma si erano affermate nuove tecniche di costruzione, si erano affermate nuove tecniche di coltivazione, forme artistiche si erano succedute e poi erano crollate, avevano conosciuto degli apici non più raggiunti, si erano scoperte le Americhe, un sacco di roba era successa in quel periodo, però tutto sommato questa forma di organizzazione sociopolitica aveva resistito e noi lo chiamiamo l'ancien régime, no? Che è in qualche modo il feudalesimo e tutte le propaggini e tutti i cambiamenti che questo stesso feudalesimo aveva subito nel frattempo. Feudalesimo che noi facciamo risalire all'inizio del Medioevo, ma che poi continua in un modo o nell'altro, giusto appunto, fino a buona parte dell'epoca moderna. Tant'è vero che in qualche modo poco dopo segniamo l'inizio della storia contemporanea, di fatto. Okay. Allora, perché e soprattutto che significa tutto questo in chiave un po' meno manualistica? Significa che a un certo punto tutti i criteri, tutti i valori, tutti i punti di vista e i modi attraverso i quali quel tipo di organizzazione si era più o meno mantenuta diventano radicalmente insoddisfacenti e quindi non sono più rabberciabili. Chi si ricorda qualcosa si ricorderà che c'era stato Re Sole nel frattempo, quindi una serie di cambiamenti marcatissimi a livello di rapporti fra le componenti della cultura e della società francese. Però, in qualche misura, triangolando, no? Una volta il re s'alleava con i borghesi del terzo stato, una volta s'alleava con l'esercito, una volta con il clero, sono tutti i vari attori riconosciuti in quel periodo, in qualche misura piccoli cambiamenti, qualche piccola strage e le cose andavano avanti. A questo punto invece non è più possibile. Non è più possibile mantenere quel tipo di divisione che stabiliva necessariamente anche una gerarchia. Non a caso, come era organizzata la società francese? Aristocrazia, clero e terzo stato. È evidentemente una strategia definitoria piuttosto semplice, no? Anche perché la voce terzo stato, come vedete, è di fatto residuale. Cominciate a imparare questi trucchi della lingua. Ci sono delle etichette che sembrano neutrali, ma non sono neutrali per niente. Nel momento in cui io costruisco delle categorie, una delle quali è l'altra in negativo, o comunque è quello che rimane dalle altre, io sto dicendo che quella categoria vale poco. Anche se non ce lo scrivo, non ce lo scrivo gli sfigati, dico terzo stato, però intendo gli sfigati. Questo è il concetto di fondo, no? E questo vale per terzo mondo, tanto per farne un'altra, no? Vale per tutti i casi nei quali ordine e disordine. Qual è che mi piace a me? L'ordine. Sempre così. Noi facciamo finta di non giudicare, invece giudichiamo e come. Quindi sto terzo stato di fatto cos'è? È un grandissimo contenitore nel quale vengono sbatacchiati tutti quelli che non appartengono agli stati superiori. Quindi quelli che non hanno una nobiltà di sangue, quelli che non si sono inseriti nelle strutture religiose, quali che siano, ce ne sono, se qualcuno di voi lo sa, ce ne sono una miriade, no? Abbiamo abbazie, abbiamo conventi, monasteri, curie, impicci, imbrogli, insomma è una... un panorama estremamente ricco e variegato, ecco, quelli che non partecipano di queste due categorie, alle quali aggiungiamo anche l'esercito, perché come vi ricorderete, forse Napoleone diceva ogni soldato ha il bastone di maresciallo nello zaino, quindi paradossalmente l'attività guerresca in quel periodo era una delle poche dove effettivamente veniva premiato il merito, se eri bravo facevi carriera, anche se eri partito dai gradi più infimi della questione potevi diventare effettivamente maresciallo, perché lì, siccome la cosa era, c'era poco da discutere, se riuscivi a fare le cose andava piuttosto bene. Comunque tutti gli altri quindi stavano buttati nel terzo stato, quindi che andava dal mezzadro morto di fame fino al mercante di articoli di lusso, tutti insieme appassionatamente. questo cosa ci dice per certi versi? Ci dice che i criteri con i quali venivano valutati le persone, i soggetti, nell'Ancien Régime non erano criteri economici, o perlomeno formalmente non erano criteri economici. Perché? Perché i nobili erano in qualche misura obbligati a avere rapporti o comunque a contare per la loro sopravvivenza e benessere soltanto sulla ricchezza immobile. I nobili avevano le terre. Stop. Non potevano commerciare, non potevano giocare in borsa. Tutto ciò che era collegato al denaro era poco chic, era infamante, era vergognoso. Quindi la nobiltà doveva barcamenarsi, evidentemente, perché tenete presente che un'altra delle rivoluzioni che nel frattempo stanno avendo luogo, per esempio, è l'affermarsi dell'economia come disciplina, che succede anche lei in questo momento, no? E c'erano delle cose che già erano cominciate. Erano cominciate perché? Perché, come vedete, le cose sono terribilmente intrecciate ed è difficile parlare di una senza parlare delle altre. Perché a metà del 600 qualcuno si era inventato un nuovo modo di fare i conti. Il qualcuno era Isacco Newton, come forse saprete, oppure Leibniz, a seconda dei casi, perché c'è ancora una querela che va avanti su chi ha scoperto il calcolo, se l'uno o l'altro. Comunque, di fatto, hanno scoperto praticamente in contemporanea questo modo di fare i conti, che poi è all'origine della scienza odierna e di tutto il resto. E questo modo di fare i calcoli cosa cominciava a permettere? Tra le altre cose, cominciava a permettere il calcolo delle probabilità. Forse non ci avrete mai pensato, ma dal momento in cui è possibile cominciare a fare il calcolo delle probabilità, comincia a diventare possibile fare delle scommesse che abbiano un minimo di senso. E quindi nascono le borse, tanto per dirne una, o nascono le assicurazioni. Come vedete, caratteristiche del panorama sociale che secondo noi sono, come dire, naturali, tra virgolette, no? Che come fai a non pensare a un posto dove non ci sono banche e assicurazioni? Beh, se ti sforzi ci riesci, probabilmente stai pure meglio, ma comunque noi ce l'abbiamo. Ma fino alla fine del 600 non c'erano, perché come facevi a stabilire il premio assicurativo se non avevi una vaga idea di quale probabilità tu avessi di riscuoterlo o di pagarlo? Vi ricordo che avevamo detto una delle due lezioni scorse che le assicurazioni del tempo avevano dei canoni molto laschi, no? Dopo un anno cominciavano a preoccuparsi, cioè, oddio, sta nave che è andata in Cina che fine avrà fatto? Ecco, però, insomma, diciamo che lo sapevano, ma comunque volevano, no, avere un minimo di fondamento sul quale stabilire quanto doveva pagare quella nave per poter essere eventualmente risarcito l'armatore in caso di pirati, tempeste, epidemie e tutto quello che poteva succedere. Quindi questi conti li si possono cominciare a fare solo in quel periodo e nascono le prime borse. Una delle prime borse è ad Amsterdam, perché tra l'altro quello è il secolo fiammingo. No, su questo non mi ci soffermo normalmente perché comincia a diventare troppo lunga la questione, però teniamolo presente, il secolo fiammingo è quello che va dal 6 al 700, grandissimi pittori, tutto quello che ne consegue, Rembrandt, insomma, per carità, una meraviglia. Però ci sono anche i calvinisti olandesi che sono quelli che cominciano, come dice Weber, col capitalismo, quindi come vedete anche lì ci sono cose da trovare. Ad ogni modo, che fanno quindi i nobili francesi? I nobili francesi giocano di straforo alla borsa di Amsterdam, perché non possono andare loro perché appunto sarebbe sminuente, c'è un grandissimo interesse e come dire, importanza dell'onore nell'Ancien Régime, no? Quindi certe cose non si fanno, come dicevamo l'altro giorno, il si passivante, non si fanno perché? Perché incidono sulla tua figura, ti rendono ridicolo, ti rendono censurabile, azzerano il tuo prestigio a corte e quindi il tuo potere, in ultima battuta. Il ridicolo, per esempio, è una di queste forme sottili con le quali i nobili combattono. Se qualcuno di voi è un po' cinefilo, qualche anno fa uscì un film che si chiamava Ridicule, che era bellissimo, e parlava esattamente di questo, ovvero sia di un nobile che arriva dalla campagna a Versailles. Versailles era l'impero dell'etichetta, proprio un posto inimmaginabile se non andate a leggere qualcuno dei rapporti in proposito, e quindi viene regolarmente messo in ridicolo perché non conosce l'etichetta, non conosce le usanze, non sa come rivolgersi a chi, con chi può parlare, con chi non può parlare, tutta una serie di cosa deve mettersi, a quale ora del giorno e della notte, Perché noi che pensiamo di essere raffinati ultimamente ci vestiamo di nero dalla mattina alla sera come se niente fosse, senza nessun riguardo anche alla tempistica esterna. Mentre nelle società raffinate c'è l'abito della mattina, l'abito della mezzamattina, l'abito di pranzo, l'abito del primo pomeriggio, l'abito del secondo pomeriggio, del cocktail e della cena. Questo era la raffinatezza. Non quello che pensiamo noi che sia la raffinatezza. Se vuoi essere raffinato, quella è la questione. E chi vuole andarsi a leggere qualcosa vada, perché è di una bellezza assolutamente incredibile. Non che vorrei cambiarmi 75 volte al giorno, per carità, preferisco l'informale corrente, però se devo essere onesto, mi rendo conto che quel tipo di competenza era infinitamente superiore alla nostra, sia in termini di grammatica del contesto che di capacità di giocare all'interno del contesto. Quindi questa benedetta nobiltà svena di fatto le campagne, svena i suoi possedimenti per poter alimentare il proprio tenore di vita, che è un tenore di vita improntato allo spreco, soprattutto dopo Luigi XIV, e quindi non è in grado di avere col territorio alcun tipo di rapporto che non sia un rapporto parassitario. Per quanto siano illuminati alcuni, la grandissima parte vede le sue terre come una vacca da mungere, fondamentalmente, e senza neanche una gran lungimiranza, per cui spesso e volentieri la vacca l'ammazza a furia di mungerla. Okay? Quindi c'è un vastissimo risentimento nei confronti della nobiltà. Chi è che si trova proprio malissimo all'interno del terzo stato, invece? Quella che diventerà poi il soggetto principe di tutta la modernità. Qualcuno vuole dirmi chi è? La borghesia, esattamente. Chi è sta borghesia? La borghesia in qualche misura è il modello dell'uomo moderno. Anticipo qualche concetto di sociologia che poi tratteremo più specificatamente, ma la borghesia è colei che trae il suo valore dai famosi status acquisiti, ovvero sia è quella che si è fatta da sé. Il mito americano del self-made man è la borghesia, vuol dire qualcuno di anche umili natali, che però grazie a capacità imprenditoriali, coraggio, fiuto, ingegno, corruzione, anche per carità, tutta un'altra serie di piccole cose, riesce a diventare ricco. Qual è il suo problema però? Che la ricchezza in quanto tale nell'ancien regime non conta. Questo è il problema. Non vale come indicatore di prestigio. E questo vorrei che ve lo sbatteste in testa, perché, ovviamente non voi in quanto voi, ma in generale, perché noi con la semplificazione corrente per la quale l'economia è di fatto la vita, tendiamo a pensare che tutte le epoche precedenti a noi abbiano ragionato come noi, sbagliando clamorosamente. Perché fino a poco tempo fa, in termini storici niente, 200 anni, il denaro era uno strumento, ma avere denaro era più un problema che non un pregio. Perché vi ricordo che, per esempio, c'è tutta la dottrina cattolica del denaro come sterco del demonio, che per altri versi ha portato a cosa? Alla demonizzazione, alla persecuzione degli ebrei. Perché gli unici che potevano maneggiare il denaro erano loro, poi dice gli ebrei sono strozzini. E per forza, se non gli fai fare nient'altro, è piuttosto difficile fare in modo che non lo siano. Però, di fatto, il cattolico, comunque il cristiano timorato, vedeva male il denaro. Se vogliamo risalire ancora prima, pensate a Roma, tanto per fare qualche piccolo excursus, vi ricorderete il triumvirato grazie al quale Cesare diventa di fatto primo console e poi in qualche misura tiranno, se vogliamo usare un termine un po' forte, di Roma. C'era Crasso, che era ricchissimo, ma da solo non avrebbe potuto far nulla. Perché essere ricchissimo a Roma non contava, dovevi avere dei natali particolarmente significativi. Cesare aveva come antenata Venere, quindi diciamo partiva con un certo vantaggio, ma non aveva una lira. Cesare viveva in una insula, ora non so chi di voi si interessi un po' dell'antica Roma, ma di fatto stava dietro all'odierno Foro d'Augusto, in quella che era la Suburra, un posto non particolarmente noto, non particolarmente ben visto. E abitava in un caseggiato, come se avessimo, non so, un semidio che abita in un condominio oggi. Ecco, difficilmente ti viene in mente, però Cesare così faceva, perché non aveva il becco di un quadrino. Ma Cesare era Cesare e attraverso tutta una serie di cose riesce a diventare poi uno dei personaggi più influenti dell'intera storia, no? Facendosi prestare, non mi ricordo se 80-90 milioni di sesterzi, parliamo di cifre assolutamente inaudite per il periodo e anche ad oggi se dovessimo metterle a regime. Quindi cosa ci dice questo? Ci dice che il denaro, oggi noi lo vediamo come un indicatore di prestigio, secondo me sbagliando clamorosamente, ma quello è un altro discorso, ma fino alla Rivoluzione francese era un mezzo per ottenere delle cose. Tant'è vero che i re, per esempio, non esitavano a prendere delle misure dannose per l'economia in guerra quando queste potevano portare a un vantaggio strategico. E questo è uno dei motivi per i quali i mercanti erano piuttosto straniti. Perché? Perché, abbiamo visto, i traffici erano cominciati sul serio intorno ai primi del Cinquecento, la scoperta delle Americhe, possibilità inaudite di arricchimento, di colonizzazione, una montagna di materiali, di merci nuove, insomma, quindi c'era tutto un ramificarsi di canali commerciali che non è che ci avessero granché da invidiare a quelli che abbiamo noi oggi. E quindi i traffici erano diventati sempre più impegnativi, sempre più complessi, sempre più interdipendenti. E i mercanti avevano bisogno di sapere come sarebbero andate le cose, volevano sapere quanto tempo ci avrebbe messo una merce a arrivare da un porto all'altro, se una volta arrivata nel porto qualcuno non la bombardasse, la distruggesse perché c'era un giramento, eccetera. Volevano avere un minimo di affidabilità sui percorsi e le tempistiche delle risorse. Insomma, avevano bisogno di una, come dire, una prospettiva internazionale, che però la politica non aveva. La politica continuava a ragionare in termini di scontro diretto fra stati e quindi di prerogative del re. Quindi il re, se doveva sacrificare il commercio, se doveva fare un embargo, se doveva distruggere delle risorse utili per il commercio, lo faceva senza nessun ritegno e senza nessun problema. Tanto i soldi sarebbero arrivati da qualche altra parte. Vi dico solo, tanto per chiarirvi in senso aneddotico la questione, che a un certo punto, non mi ricordo quale re francese, deve costruirsi una flotta nel Mare del Nord e avrebbe in Francia delle risorse di legname utili per costruire questa flotta, ma le compra in Svezia. Perché? Perché il tempo, i bolli, la corruzione e i passaggi che avrebbero richiesto il trasferimento del legname dal sud della Francia al nord della Francia rendevano assolutamente non economico il discorso. Faceva prima a comprarlo da un'altra parte. Perché bisognava passare questo legname attraverso i canali, ogni signorotto aveva il suo dazio sul canale per cui ti devi fermare, contrattare chi doveva pagare cosa, ungere le ruote del caso, far passare il regno, ricominciare 50 miglia più su. A un certo punto dice, vabbè, sai che c'è, compriamo gli svedesi che ce lo mandano, arrivederci e grazie. Era una situazione estremamente complicata. Quindi, dicevamo, i mercanti non vedono affatto di buon occhio questa loro totale mancanza di peso strategico e politico, e quindi in qualche misura, no, spingono perché le cose cambino. Spingono perché invece di essere valutato perché tuo padre 700 anni prima era un tiranno e un guerriero senza scrupoli, tu venga valutato per quello che sei in grado di fare oggi. Cosa che non è che fosse nuova, cioè i mercanti già lo pensavano da un po'. Tenete presente che il commercio andava avanti da secoli in modo sempre più rilevante. Però fino ad allora questo commercio non incideva particolarmente, in modo particolarmente significativo, sugli equilibri e sulle relazioni più ampie. Vi faccio un esempio che ha a che fare col commercio, col tessile, col settore tessile, anche perché il settore tessile è il primo che viene rivoluzionato dalla scoperta dei telai a vapore e dei motori, no? Allora, che cosa succedeva? Che il mercante di tessuti necessariamente doveva avere delle disponibilità economiche di un certo livello, perché si doveva far carico, per esempio, di andare in Cina, cosa che succedeva abbastanza frequentemente, a comprare le materie prime. La seta si era tentato di esportarla di nuovo da noi, era successo qualcosa nella pianura padana in alto, ma insomma, comunque la grande parte della seta veniva ancora prodotta e filata in Cina. Dopodiché tornava con la carovana, con la nave, con quello che era, e andava in giro per le campagne distribuendo questi tessuti, queste materie prime, a tutte le varie cascine, a tutte le varie pievi che c'erano sul territorio, dove le donne avevano i telai a mano. No? Quindi, di fatto, il commercio era una risorsa per tutti, ma una risorsa non particolarmente significativa, cioè era una cifra con la quale si integravano i bilanci, ma che non cambiava la vita, fondamentalmente. Dopodiché il mercante ripassava, riprendeva i semi filati e li portava in città dove c'erano le sarte, che erano in grado di comporre i modelli. Per quelli che pensano che il commercio e il consumismo sia una cosa dell'ultimo momento, vi faccio presente che c'era un'industria specifica di coloro che preparavano i modelli per le bambole. Perché il rappresentante di abiti non andava in giro con un catalogo di fotografie, visto che non c'erano fotografie, ma si portava tutte bambole con i vestiti che vendeva. Quindi c'era gente che era specializzata nel creare i modellini più piccoli, con tutte le varianti, gli accessori, i tessuti, eccetera, eccetera, perché poi i rappresentanti potessero andare presso i sarti e i negozi a piazzare la loro merce. Quindi siamo, come dire, ferrati in questa cosa. Quindi abbiamo detto, il mercante fino ad allora partecipava dell'economia del territorio, ma non era particolarmente significativo, questo non gli dava una qualche posizione rilevante, predominante. Poi arriva la rivoluzione industriale. E la rivoluzione industriale cambia radicalmente qualunque tipo di rapporto esistesse precedentemente. Perché? Perché la fabbrica muta radicalmente le caratteristiche di un territorio. Non è più il mercante che dà 5, 5, 5, 5, è il mercante che rende una città centro dei traffici e della produzione di una regione. E cosa causa con questo? Non so se avete presente quelle immagini che si vedono quando si parla della legge di gravità, delle teorie di Einstein, eccetera, che ci sono questi reticoli ondulati con sopra una palla e mezza. Ecco, è uguale. È come se tu mettessi una palla al centro di un territorio elastico e improvvisamente tutte le risorse, tutte le forze, tutte le energie di quel territorio cominciassero a convergere lì. Perché? Perché la fabbrica non è qualcosa che non ha delle esigenze, anzi, oserei dire, la fabbrica ha una lunga serie di esigenze. La fabbrica ha bisogno di un costante apporto di materie prime, quindi deve essere servita da infrastrutture che permettano i traffici in quantitativi significativi e deve essere possibilmente in posizione favorevole rispetto ai centri di approvvigionamento delle materie prime stesse, che siano il carbone, che siano i tessuti, che siano i minerali per eventuali raffinerie o aziende manifatturiere. Comunque, come vedete, la fabbrica ha delle esigenze costanti. Tra l'altro, la fabbrica esiste e lavora 24 ore su 24, questo poi adesso vediamo perché è importante tenerlo presente, al di là della logistica. E la fabbrica ha bisogno di gente che ci lavori, molta gente che ci lavori, perché non è come oggi. Al tempo la risorsa più importante dei diversi stati-nazione nascenti è la manodopera, sono gli uomini adulti. Uno Stato è potente per quanti uomini adulti è in grado di schierare, sia nel lavoro, nella fabbrica, nella produzione, che evidentemente in guerra. Oggi ci sono i droni, chiamiamoli intelligenti, oggi ci sono le macchine che fanno il lavoro di 50 operai, al tempo no, al tempo servivano 50 operai, anzi ne servivano 150, perché all'inizio le strategie e le procedure non sono così ovvie, no? Quindi che succede? Che aprendo una fabbrica in un certo posto, tu spingi molta gente dal circondario e anche da più lontano ad andare in quel posto. Non è più la produzione che viene da te come col mercante che ti portava i panni e se li veniva a prendere, ma sei tu che devi andare a lavorare lì. Quindi anche in senso demografico, come vedete, cosa succede? Nascono le città, quelle che noi oggi chiamiamo città. Vi ho detto l'altro giorno che Londra supera il milione di abitanti nel 1820 e lo supera per una serie di ragioni strettamente correlate a questo discorso. Poi tutte le altre metropoli diventano metropoli per questo. Tenete presente un'altra cosa, che casualmente o non casualmente, questo non so quando saremo in grado di stabilirlo, ma l'invenzione della fabbrica, del motore, la possibilità di questo tipo di impiego capita in un momento estremamente e peculiarmente positivo. Perché? Perché c'erano torme e torme di poveri, di disoccupati, di diseredati in quel periodo, perché da poco era comparsa una nuova cosa che per noi, come al solito, è invece un tratto immutabile dell'umanità, ed è la proprietà privata. La proprietà privata prima della metà del 600 non c'era. Tutti si chiedono come faremmo senza proprietà privata. Basta andarlo a chiedere a quelli che ci hanno campato per 3000 anni. Un modo c'è. Questo che vuol dire? Vuol dire che non esistesse la proprietà? No, la proprietà c'era, ma era strutturata e fatta in un tutt'altro modo che non quello che noi siamo abituati a contemplare. Avete presente una canzone di De André che si chiama Jordi? Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. Ecco, quello è un modo per capire quel tipo di proprietà, che vuol dire per esempio il bosco. Il bosco è di proprietà del signore del posto, che sia un conte, un barone, chi se ne frega. Questo però non vuol dire che non ci possa entrare nessun altro, vuol dire soltanto che alcuni dei diritti di godimento di quel bosco sono di pertinenza del signore, tanto per dirne una, cacciare i cervi. Quindi se tu entri nel bosco e cacci i cervi, il signore ti impicca con una corda d'oro, è anche gentile perché è d'oro, insomma, un minimo, no? Di riguardo. Ma tu puoi andare nel bosco per farti una passeggiata, per portare a pascolare i tuoi armenti, per prendere i funghi, per prendere la legna da bruciare. Il bosco è in qualche misura pubblico. Non so se capite la questione. Quindi fino alla proprietà privata, le proprietà erano proprietà dove diversi tipi di godimento convivevano. Tutta un'altra cosa rispetto all'oggi in cui ci chiudiamo e barrichiamo le case. Non so se questa cosa è chiara, no? Che succede però? Che a un certo punto, per una serie di motivi, in Inghilterra, perché Inghilterra è un po' da questo punto di vista un po' il fanale della questione, nascono quelle che si chiamano enclosures, forse l'avrete sentito, ovvero sia i nobili cominciano a barricarsi dietro delle staccionate, dietro delle siepi, dietro dei limiti, fanno un corpo particolare di gente che controlla che tu non vada in giro nei loro territori, in generale, non per fare cose, ma proprio tu non devi entrare e fine. E quindi che cosa succede? Che tutti coloro che nella catena alimentare ed economica godevano e sopravvivevano grazie alla comunanza di beni, si trovano senza nessuna possibilità di sopravvivere. Ecco perché c'è tutta sta gente che non ha niente da fare, perché i piccoli agricoltori, i mezzadri, i forestali, tutti quelli il cui lavoro aveva a che fare con la possibilità di accedere al bosco, in linea di massimo ai territori, alle praterie, quello che volete, improvvisamente non lo possono più fare. Quindi un godimento egoistico che è in tono col nascente individualismo, se ci pensate, delle risorse e l'esclusione dell'altro dalla risorsa stessa. Ecco perché c'era tutta questa gente che si trasferiva per andare a lavorare in fabbrica. Perché altrimenti la fabbrica non sarebbe stata, diciamo due cose. Allora, la fabbrica ovviamente era in quel momento qualcosa che per noi credo sia difficilmente immaginabile nella sua potenza. Cercate di fare un piccolo sforzo di immaginazione, come suggeriva di fare Vico quando parlava della storia. Dice, la storia senza immaginazione non esiste, è vero. Perché io, se ragiono con la mia ottica, c'è una fabbrica, chi se ne frega, anzi, mi vengono anche i nervi a pensare che ci sia una fabbrica dentro la mia città, no? Perché inquina, sporca, fa rumore. Ecco, al tempo non era così. Al tempo la fabbrica era praticamente magia. Era il primo luogo nel quale accadevano cose senza che qualcuno dovesse spaccarsi i reni per farle accadere, senza che ci fossero animali, senza che ci fossero tante cose molto più potenti, molto più numerose. Era quindi essenzialmente estremamente affascinante. Però era anche disperatamente non naturale. Ecco perché vi dicevo, riflettiamo un attimo sulla questione del ciclo di lavoro. Fino ad allora il ciclo di lavoro, più o meno per tutti, era strettamente connesso col ciclo stagionale. Vi ricorderete che anche le guerre, dall'autunno fino alla primavera, non si combattevano perché non potevi andare in giro, perché il fango ti arrivava qui. Non parliamo di sporco per strada, no, molto peggio. Okay? Quindi il contadino o colui che era diventato adulto fino a quel momento era abituato a ragionare in un modo integrato con le disponibilità di tempo, con le disponibilità atmosferiche, eccetera. Di fatto, quindi, c'era una cosa che non c'era, ed era il tempo libero, paradossalmente, perché ogni cosa andava fatta al suo momento. Quindi c'era anche il momento in cui ci si fermava a chiacchierare, ma non veniva percepito come momento come tempo libero. Era un tempo naturalmente impiegato nel rammendare le reti, nel chiacchierare vicino al fuoco, eccetera, eccetera. Non c'era un attimo di tempo nel quale non avevi nulla da fare. Non so se sta cosa è chiara. No. Quindi, come vedete, a fine Settecento compare pure il tempo libero, tra le altre cose. Ce ne saranno una miriade di cose che compaiono a fine Settecento, ma sono divertenti perché noi tendenzialmente non ci pensiamo mai. Beh, tempo libero è ovvio, anche se su questo poi c'è anche da discutere, sull'idea del tempo libero, ma vabbè. Ad ogni modo, quindi che succede? Che coloro che vanno a lavorare in fabbrica non sono abituati a un ciclo di lavoro H24. La fabbrica è il primo momento nel quale si afferma un tempo totalmente umano, un tempo totalmente artefatto, un tempo totalmente convenzionale. Non a caso, da poco, sono stati inventati gli orologi, che molti dicono essere di fatto la pietra di fondazione della modernità. Senza gli orologi probabilmente saremmo altro. Ma gli orologi invece cosa sono? Sono un potentissimo strumento di organizzazione e sincronia. Fino ad allora noi arrivavamo in un posto e non sapevamo che calendario c'era in vigore, come contavano il tempo, quale tipo di costruzione c'era in proposito, che anno era. Non avevamo idea, perché ognuno aveva il suo calendario, ognuno pensava agli affari suoi, era completamente diverso, era tutto completamente campato in aria. Nel momento in cui invece esiste uno strumento oggettivamente in grado di misurare lo scorrere del tempo, sul quale eventualmente faremo qualche lezione fra qualche tempo, di nuovo, tutto questo salta. Il tempo diventa un linguaggio comune, diventa uno strumento di organizzazione, uno strumento di coordinamento, uno strumento di costrizione anche. No? Tu me lo devi portare fra 2 giorni. Inventate qualcosa, ma fallo. Quindi, come vedete, il tempo è falsamente neutro pure lui. Un mio collega sostiene addirittura che sia un'invenzione antropotecnica, quindi ci sarebbe da studiarci sopra un po'. Ma ad ogni modo, quello che a noi al momento interessa cos'è? Questo fatto che il tempo della fabbrica è radicalmente separato dal tempo della natura. Quindi, in qualche misura, l'inizio della questione ambientale è lì. È lì che noi cominciamo a immaginarci come separati dal mondo esterno. Perché? Perché la fabbrica non conosce mattina, non conosce notte, non conosce sonno, non conosce inverno, primavera, Natale, non gliene può fregare di meno, lavora 24 ore su 24 e sono i suoi i cicli rilevanti, 12 ore a testa, quando comincia. Poi dopo piano piano arriviamo alle 8, ma ci è voluto stragi e tante altre cose perché questo si potesse fare. Questo che significa quindi? Significa che tu lavori per 12 ore e poi c'hai 12 ore vuote, perché non ti puoi portare il lavoro a casa, capite? Mentre i campi, vabbè, piove, allora oggi non vado a zappare, però affido gli strumenti, riparo quello che si è rotto, tratto quello che ho già raccolto per farci le conserve, eccetera, quindi mi adatto io a quello che accade fuori. Qui tu non ti adatti a nessuna parte, tu c'hai 12 ore alla macchina e poi nient'altro da fare. Questo crea evidentemente grossi problemi al tempo. Perché? Perché ci troviamo in un contesto urbano che è già esondante rispetto alle sue capacità precedenti, perché ci sono problemi di igiene, ci sono problemi di convivenza, perché vi ricordo che al tempo la persona media incontrava circa 300 persone in tutta la sua vita. 300 persone, siete voi praticamente. Ecco, la persona media entrava lì e aveva finito le sue esperienze di vita per tutti gli anni passati, figuratevi. Ecco. Quindi il momento in cui tu invece ti trovi a convivere con persone che arrivano da un giorno di cammino, 2 giorni di cammino, tutti stranieri questi. E non è facile farli interagire, perché non c'era nessun modo di interagire. Tenetelo presente questo, è importante. Quando noi cerchiamo di capire la storia, dobbiamo renderci conto di quello che c'è e quello che non c'è. Il modo per interagire con lo straniero, dice Sennett, è quello che dà senso alla città. La città è il luogo dove si incontrano gli estranei. Tant'è vero che se ci fate caso, pensate alla lingua quanto è divertente. Quando tu sei gentile, quando tu hai un certo modo di fare pacato e accogliente, ti si definisce urbano, no? Mi ha risposto con un tono urbano. Dici, che cazzo significa? Significa questo, che è un tono che manifesta la tua disponibilità all'incontro dell'altro. Quindi la città diventa il luogo dove ci si comincia a porre il problema: come faccio io a convivere con tutta sta gente che non ho idea di chi sia, da dove venga, perché ci sia venuta e tutta una serie di altre cose? Problemi non semplici. Perché noi oggi teoricamente dovremmo poter convivere, c'è da discuterne, però di fatto stiamo molto meglio di quanto non stessero loro, perché per loro era un problema assolutamente nuovo. Capito? Quelli erano abituati, uscivano la mattina, vedevano quei quattro persone lì, poi ne vedevano altre tre da un'altra parte, poi quando era vacanza ne vedevano 20 e stavano sempre lì ed erano quelli i riferimenti. E lì non c'era problema di interagire perché sapevi vita, morte e miracoli, quindi non c'erano sorprese. No? E infatti quando arriva l'estraneo nel piccolo gruppo, nel piccolo centro, tutti lo guardano male, come dire, questo mo chi è? Che vorrà mai in questo paradiso che ci siamo fatti in terra? Ecco, allora capite che la città genera una serie di grossi problemi. Il potere, l'amministrazione centrale si chiede: come faccio a far convivere tutta sta gente, in linea di massima oltretutto maschi, piuttosto giovani, quindi energetici, quindi con tutta una serie di esigenze loro, con l'alcol, le donne, in picci, imbrogli, credo vi immaginerete facilmente, che cosa facevano questi per passare il tempo? Si picchiavano selvaggiamente. Ma allora una delle cose che rinascono, guarda un po' i casi della vita in questo momento, è lo sport. Come faccio a tenerli buoni? Li stanco. No? Prima li stanco in fabbrica, poi quando escono li stanco gli faccio fare ginnastica. Perché questo mi conviene? Perché per certi versi li tengo in forma, quindi in qualche misura sto gestendo il mio capitale, lo sto anzi incrementando, perché lo sport è un veicolo di disciplina, come dicevamo la volta scorsa a proposito delle macchine, la disciplina si annida nei posti più strani, no? Però di fatto lo sport predispone alla disciplina. So se vi siete mai chiesti perché i totalitarismi fanno tutte queste grandi adunate oceaniche di gente che fa ginnastica. Perché se tu fai ginnastica con gli altri, entri nell'ottica dell'agire con loro e di obbedire a quello che ti sta dicendo che devi fare. E questa è la disciplina. Quindi tutti i totalitarismi curano la parte dell'attività fisica. Non a caso, fino alla Seconda Guerra Mondiale, lo sport è eminentemente pubblico. Non ci sono le palestre, non puoi andare alla Virgin. Tu sei uno che deve andare a fare ginnastica domenica mattina e zitto. E se non ci sei devi anche spiegare perché. Perché è un tuo obbligo di cittadino andare a fare sport. Tanto per. Ci siamo fin qui? Tanto poi ci torniamo. Però tutto questo per dirvi cosa? Che nel momento in cui tu apri una fabbrica, fai la differenza. Questo è il punto. Mentre prima il mercante c'era o non c'era, se sopravviveva, adesso il mercante diventa di fatto il fautore della ricchezza della regione. Ecco perché noi ancora oggi abbiamo questa mistica della fabbrica che tutti si svenano quando chiudono le fabbriche, no? O quando c'è qualcuno della prima fabbrica, tutti a fare ponti d'oro e tutta una serie di cose bellissime. Perché? Perché ragioniamo ancora come se fossimo nel 1700, perché allora faceva la differenza. Oggi no. Oggi crea in larga misura quasi solo problemi. Capite? Perché le cose sono cambiate, noi siamo un po' lenti, come credo di avervi già accennato, prima che riusciamo a capire che le cose sono cambiate passano quei 200-300 anni e ultimamente non ce lo possiamo più permettere. Comunque, a parte questo, quindi che succede? Che i mercanti a questo punto, diventati proto-industriali, proto-capitalisti, proto vuol dire i primi, tanto per aiutare un attimo la comprensione, hanno effettivamente un potere che prima non avevano e possono usare questo potere per cambiare le cose. Ecco perché arriviamo alla rivoluzione francese. Ok? Perché? Perché i mercanti hanno bisogno di un certo tipo di politica estera, come vi ho appena detto. Hanno bisogno di un certo tipo di prassi all'interno del territorio perché le merci non diventino assolutamente inacquistabili per via dei dazi, dazietti, lacciuoli, eccetera, no? Tipo sceriffo di Nottingham e compagnia cantante. Perciò hanno bisogno che la politica venga fatta in un certo modo, tant'è vero che succede che poi, vi ricorderete senza starci a perdere più di tempo di un tot, che cosa succede? Che a metà dell'Ottocento c'è il re borghese, che è un ossimoro, cioè o sei re o sei borghese, però di fatto abbiamo fatto il re borghese. Perché? Perché serviva qualcuno che interpretasse effettivamente ancora in un certo tipo di contesto e di situazione istituzionale quelle che erano le necessità della borghesia. Ecco perché quindi, come vedete, rivoluzione francese e rivoluzione industriale sono intimamente correlate e hanno molto a che fare con noi, perché quegli strumenti che la borghesia comincia a mettere a punto in quel momento per spiegare, giustificare, sostenere questa svolta, sono quelli che formano il nostro senso comune, semplicemente. La logica del lavoro, la mistica del lavoro, l'ideologia del lavoro, inizia lì. Perché tu comunque dovevi far sì che la gente volesse andare a lavorare. Ora, non so se voi questa cosa l'avrete presente, ma il lavoro fino all'inizio della rivoluzione industriale, quindi fino all'altro ieri, era un'attività che la gente scansava. E chi lavoravano i più fessi o gli schiavi. Tutti gli altri si inventavano qualcosa, ma cercavano di lavorare pochissimo. Tenete presente che a Roma, ai tempi, nell'urbe, c'era un giorno di vacanza ogni due. Tanto per dirvi quanto si ammazzavano tutti quanti. E nella gran parte dei casi comunque le risorse venivano distribuite dal governo centrale, per cui tu mangiavi senza aver fatto nulla, stavi lì, giocavi a dadi, facevi le terme, andavi al circo, facevi quello che ti pareva, poi ogni tanto ti buttavano addosso 50 kg di equipaggiamento e andavi a fare la guerra. Però di fatto questo era il problema. Tenete presente che nella regola benedettina, che tutti citano, qualcuno ha presente qual è la regola benedettina? Ora et labora, perfetto. Secondo voi Benedetto, che tendeva all'umiliazione e al, come dire, all'annientamento della personalità terrena in favore della personalità divina e della copia dell'immagine di Cristo, avrebbe detto ora et labora se labora era una cosa positiva? No, labora era una penitenza. Poi dopo l'abbiamo sdoganata con tutta una lunga serie di trattati e tesi filosofiche che volevano dire che no, tutto sommato il lavoro era una bella cosa, però al momento il lavoro era una caienna, lavoravano i peggio. Okay? Chi poteva evitava. Quindi c'era sto problema, improvvisamente la borghesia si trovava col dover vendere un'attività che era una delle peggiori attività a disposizione come una cosa fighissima. E ci costruisce sopra un discorso culturale che ci ha preso in pieno pure a noi. Capite? Quindi il lavoro diventa il modo di realizzarti nella tua vita, il lavoro diventa il modo attraverso il quale tu puoi partecipare della grande spinta progressiva verso i domani che cantano, il lavoro diventa il requisito centrale perché tu dimostri di essere uomo e dimostri di essere parte del gruppo, il lavoro diventa il modo che ti dà titolo di avere una donna. Non so se voi non ve lo ricorderete, ma Celentano qui da noi negli anni 60 cantava "chi non lavora non fa l'amore" e non è un caso. Che tu lo cantassi oggi ti virebbero a pizza in faccia, invece al tempo era opportuno, perché noi siamo quelli che diventano moderni nel 50. E fino al 50 eravamo contadini, no? Leggete Pasolini, leggete quello che volete, ricordatevi Pirandello e tutta la compagnia cantante, quando mai c'era sta logica industriale in Italia. La logica industriale arriva negli anni 60 e arrivano pure quelli che ti dicono guarda, lavorare un'ottima idea. Ah. Perciò, no? Vedete che questo grosso problema culturale della borghesia viene risolto brillantemente, in effetti, con tutti questi artifici, tant'è che il lavoro oggi noi lo consideriamo un ingrediente fondamentale della nostra identità. Quando tu vai, anche quelli che non lavorano, quando vanno per esempio in un ufficio e gli viene chiesto professione, dicono consulente, non dicono disoccupato, libero professionista. Frasi che non significano niente, ma implicano che tu fai parte della galassia del lavoro. Perché? Perché non lavorare oggi equivale a non essere. E il problema dov'è? Che oggi il lavoro non serve più. Ci siamo distratti nel frattempo, abbiamo continuato a fare gli stessi discorsi identici, ma le cose sono cambiate. Oggi la fabbrica non è più quella sorgente di ricchezza e di progresso che era prima. Discutibile per certi versi, ma innegabile. Vi ricordo, non so, che qualcuno di voi ha letto Sherlock Holmes o comunque legge romanzi che hanno a che fare con la fine dell'Ottocento inglese, saprà che in Inghilterra c'erano le famose pea soup, che erano delle nebbie invalicabili perché erano intrise di polvere di carbone, perché le fabbriche andavano a carbone e quindi c'era un inquinamento pazzesco. Però il concetto di inquinamento al tempo non c'era, quindi il problema non si pone, come non c'era il concetto d'ambiente, tutta roba che è arrivata dopo per chi appunto ha un minimo di interesse a questo genere di cose. E quindi le fabbriche erano viste come portatrici di innovazione, come portatrici di progresso, come quindi garanzie di futuro migliore. Questo è il punto. Il progresso si è costruito come movimento culturale su questa scommessa che il domani sarebbe stato regolarmente migliore dell'oggi, che il sacrificio sostenuto oggi sarebbe stato un sacrificio che comunque portava frutto per te in futuro e per le nuove generazioni che tu avresti generato. Questo era il progresso, l'idea che domani sarebbe stato sempre più splendido di oggi. Ha retto fino a fine degli anni 70, dopodiché sono 30 anni che ci stiamo accorgendo, voi più di noi, che non è così. Ma era un discorso, era una storia che ci raccontavamo, una di quelle storie che ti racconti intorno al fuoco, come direbbero i costruttori di miti, no? Ma era, ecco, quello, era quello. Poi c'è stato un momento in cui stranamente le cose sono andate tutte come dovevano ed ha funzionato. Dagli anni 50 agli anni 70, in effetti, era così. Ogni giorno c'era l'innovazione che cambiava la storia, ogni giorno c'era il miglioramento anche di diritti civili, di politica, quindi la democrazia, i diritti delle donne. Wow, diamine, il femminismo, il sesso libero, l'AIDS. Ecco, lì ti inchiodi, no? Perché c'è sempre una giornata, ok ragazzi, adesso va giocando, sta nei camion e poi ne riparliamo. Quindi, come vedete, il problema è un problema serio. Perché è importante capire queste cose? Perché senza queste cose noi non capiamo che stiamo facendo oggi. Semplice. Non hanno una rilevanza remota, non è che ce le studiamo perché così possiamo fare quelli fighi che rispondano alla domanda di Trivial Pursuit o qualcosa del genere. È che se io non capisco quando il lavoro è diventato quello che è oggi, non riesco a capire com'è che non mi collimano più le cose. Come mai mi dicono che vado all'università e poi dopo mi cercheranno tutti e non mi cerca nessuno? Perché devo fare un curriculum dove ho studiato ma non devo dirlo? Dopo che tutti mi dicono, ah, questa è la società dell'informazione, la società della conoscenza, tutte queste fregnacce, knowledge society, tanto per dirle in inglese, che va sempre figo, dopodiché tu vuoi andare a lavorare da qualche parte, però è meglio che ci metti solo il diploma. Ma io sarei laureato col master, la magistrale, sono andato all'estero, parlo 5 lingue, non ci interessa, tu devi scrivi soltanto che hai preso la maturità classica. Così funziona il mondo del lavoro, ragazzi. Quello che rompe le palle a noi perché noi mandiamo la gente abbastanza titolata, tra le altre cose. Ma vabbè. Comunque, quindi capite che io queste cose, se non capisco dove sono nate e come diavolo sono accadute, non le riesco a giustificare né a comprendere. E dovrei cominciare, se ho una testa un attimo meglio fatta di quelle degli altri, e io continuo a immaginare che chi viene all'università un minimo ci tenga a capire un po' più di cose, altrimenti non capisco perché veniate. Allora, se io voglio capire di che si tratta, devo capire dove è successo e devo rendermi conto che prima non era così. Non c'è niente di uguale a quello che era prima della rivoluzione francese oggi, o perlomeno tante cose, ma riviste in un'altra ottica. Quello che io oggi penso sia, come dire, insormontabile, non è affatto insormontabile, è un accidente storico, è qualcosa che è accaduto negli ultimi 3 secondi del famoso giorno che dovrebbe descrivere l'intera durata dell'universo, no? Saprete, suppongo, che se io cerco di, come dire, contrarre tutta la durata dell'universo in un giorno, l'uomo compare a 5 minuti dalla fine della giornata. Quindi, ecco. E quei 5 minuti, quelli che stiamo vivendo oggi, sono gli ultimi 20 secondi. Quindi figuratevi quanto può essere definitivo quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Questo vuol dire cosa? Che possiamo cambiarlo. Si può fare. Non so se è presente Frankenstein Junior. Si può fare! Ecco, esattamente quello. Non è strano, si può fare. Si può fare anche perché, pensate soltanto un attimo ai cambiamenti che stanno avendo luogo... climatici perché sennò ci riattristiamo. Però pensate ai cambiamenti che stanno avendo luogo nel nostro rapporto con gli oggetti. No? La famosa proprietà privata. Allora, noi oggi molte cose che per noi erano proprietà privata, non so, un LP, no? Alcuni dei miei ricordi migliori dell'adolescenza erano quando andavo a fare acquisti al negozio di dischi, perché c'avevi tutta questa cosa, etichette, cose, no? Mai sentite, nuove, un fascino inaudito. Allora compravi un disco e quel disco era tuo, non c'erano né Cristi né Madonne, cioè lo prestavi ma soltanto dopo patti di sangue, cose, no? Firme su pezzi di carta e pergamene, tutta una cosa complicata. Oggi noi la musica in pratica non la possediamo più, la sentiamo in streaming su come si chiama quel servizio? YouTube, ce n'è uno, Spotify, la sentiamo in streaming su Spotify, mica è nostra. Non so se ci avete pensato a questo discorso. Non è che noi la possediamo, noi accediamo a quella canzone, la ascoltiamo e poi andiamo via, cambiamo. Tant'è vero che un autore di cui vi consiglio la lettura, tanto per cambiare direte voi, ma vabbè, è Jeremy Rifkin, ha scritto qualche anno fa un libro molto intelligente e molto interessante che si chiama L'era dell'accesso, nel quale dice che di fatto la proprietà privata praticamente non esiste più. Non esiste più perché? Perché noi molte cose non le compriamo più, le affittiamo. a parte Spotify che ci permette di ascoltare la musica o guardare un video in streaming su internet, che, di chi è quel video? Lo vedo, ma non è che me lo copio da qualche parte, non è che poi lo posso far vedere a lui, l'ho visto io, è puntuale, è finita lì così. Ma io oggi come oggi ho dei sistemi di prestito e di affitto di macchine, indumenti, accessori. Io posso affittare un paio di scarpe, posso affittare un frac, posso affittare una Ferrari, posso affittare una casa, posso affittare qualsiasi cosa. Perché? Perché in quel momento, in un certo attimo della mia vita, ne ho bisogno. Ma poi basta, no? Come il vestito da sposa, capito? Una volta, fine. Il mio, o potrei ancora riutilizzare se per caso mandasse, ma suppongo avrete capito che non è il mio tipo di abbigliamento. Ma il vestito di mia moglie lì resta, bello, finito, chiuso, no? Quindi, come vedete, le cose ci stanno cambiando sotto al naso, solo che non ci facciamo caso, noi continuiamo a pensare che senza proprietà privata, per carità, come potremmo immaginarci di vivere? No, ci si potrebbe immaginare di vivere piuttosto bene. Tra l'altro, oggi sta tornando il baratto. Oggi stanno tornando un sacco di cose che avevamo molto affrettatamente dato per scomparse, perché non moderne, perché premoderne, quindi la modernità, cambiamento, la rivoluzione, il miglioramento. Vuoi che ricominciamo coi baratti? Sì, stiamo ricominciando coi baratti, e non soltanto a livello personale, ma anche fra aziende, perché la crisi è crisi. Possono parlare di economia finanziaria quanto vogliono, ma è l'economia reale quella che sta pagando scotto oggi. Quindi se tu devi fare qualcosa, ti devi inventare un modo per farla. E ti tornano in mente tutte quelle cose che i padri facevano, perché tu guardavi uno di poveretti, io ho i future, ho i bonds, ho i derivati, ho tutte queste stronzate che da punto in bianco si sono rivelate tali, ringraziando Dio, così forse un minimo di luce l'abbiamo vista, e invece adesso posso provare a ragionare in termini concreti. Che me dai se vengo a metterti a posto gli ambienti? Che me dai se te creo la rete alla tua azienda? Tu cosa mi dai? Non me paghi, che mi dai? Perché i soldi sono diventati in qualcosa di dubitevole. Tra l'altro avrete notato che i soldi si sono smaterializzati. Io non vedo mai il mio stipendio in modo tangibile. Io vedo un bip sul mio computer, mi dicono che ce li ho, per usarli pio un pezzo di plastica così che non ha nulla di particolarmente significativo, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più Paperon de Paperoni con le borse di soldi, i sacchetti pieni, belli, pesanti, d'oro, scintillante, che insomma era tutta un'altra musica. No? Quindi pure lì abbiamo perso cose, c'è poco da essere affezionati anche lì al denaro e alla materia. Quindi, come vedete, il nostro modo di interagire col mondo, anche se non ci abbiamo fatto caso fino ad oggi, sta cambiando. E quindi noi ci troviamo oggi, paradossalmente, su questo chiudiamo e facciamo un piccolo break, nella situazione del post-rivoluzione francese. Noi abbiamo un mondo che risponde a certi tipi di stimolo, risponde a certi tipi di logiche, e abbiamo un sistema di pensiero che è ancora rimasto a quello precedente. E quindi il mondo di oggi non lo capiamo. Ecco perché è così importante che voi ragioniate in quest'ottica. Perché noi dobbiamo rifare un sapere adeguato al XXI secolo e possibilmente alla sopravvivenza del genere umano, della quale abbiamo già fatto cenno l'altra volta. Break. Allora, io sarei tentato del cominciare a fare come a scuola, che più qualcuno lo interrogo. Poi però mi trattengo perché dico, vabbè, l'università non è carino farlo, però sarebbe opportuno, perché la questione quanto mi seguite e quanto mi capite rimane abbastanza aperta. Le mie domande, come avevo detto la volta scorsa, servirebbero a far sì che quelli che non capiscono, no, me lo dicano e io mi possa regolare di conseguenza. Però, siccome appunto c'è evidentemente un qualche tipo di meccanismo che dovrò approfondire a livello psicologico che osta a questa cosa, tenterò di dare direttamente qualche piccolo cenno adesso. Allora, questo tanto perché lo sappiate, non vi servirà solo per il mio esame, ma servirà un po' per tutti gli esami. Il modo intelligente sarebbe quello di studiare man mano che si seguono le lezioni, evitando brocche di caffè, quello che ti mette le ali, che non mi ricordo mai come si chiama, Burn, Red Bull e compagno. Ecco, evitando tutte quelle cose, se si studia un po' al giorno, non togli il cerusico di torno, ma ti chiarisci un attimo le idee. Ora, il punto qual è? Che, come vi ho detto la prima volta, io tendo a fare in modo che voi studiate sul serio. Il che vuol dire non andate da pagina 4 a pagina 7, perché francamente, me deprime. Per fare in modo che proviate a fare sta cosa, avrete notato, i pochi che ci hanno provato, che difficilmente trovate le cose che io dico in ordine sul libro. Non ci sono. Non è che non lo so, lo so perfettamente. Dico, sei stronzo. Sì, va bene, sono stronzo. Può darsi, non c'è problema, però lo faccio apposta e vi spiego pure perché. Non è semplicemente perché sono sadico, ma è perché forse cominciate a usare il libro nel modo, uno dei modi intelligenti di farlo, perché il libro è ingannevolmente in sequenza. Pagina 7 viene dopo pagina 6 e viene prima di pagina 8, quindi tu immagini, no? Però non è detto che sia così. Un libro tu lo usi una volta che sei diventato un utente, come dire, avanzato del libro. Lo usi come te pare, leggi un capitolo perché ti ricorda qualcosa, vai a cercarti una frase che ti è rimasta impressa, leggi un'altra cosa e ti ricordi qualcosa che era in quel libro ma non sai dove, per cui lo sfogli, no? Il libro l'hai probabilmente appuntato, se non lo appuntate fatelo, perché è una delle parti, come dire, centrali, anche se, e qui mi corre l'obbligo, come si dice nei giri alti della questione, di ricordarvi che uno evidenzia perché mette in evidenza qualcosa di importante. Siccome mi arrivano i vostri colleghi con le pagine uniformemente accecanti, mi chiedo, dico che qui, che se io dovevo capire qualcosa di interessante qui, ma leggo tutta, faccio prima, tanto valeva non sprecare l'evidenziatore. Quindi cerchiamo un attimo di, no? Organizziamoci, come si dice.
Ma gli appunti, cioè, presi bene, hanno una qualche utilità o si
possono... Oh, gli appunti presi bene, mi dice il vostro collega, di nuovo... Grazie per lo stimolo, non è che non dovete prendere appunti, però se non ci avete fatto caso ve lo faccio notare io. Gli appunti presi bene, se tu non te li rileggi rapidamente, non capisci più un accidente di quello che hai scritto. Perlomeno io quando prendevo appunti all'università era così, in quel momento erano ovvi. Se non me li fissavo in mente subito, 3 giorni dopo dicevo, ma che cazzo ho scritto qua? Li guardavo come se l'avesse presi qualcun altro, perché se li prendi bene... E mi aggancio a quello che vi dicevo l'altra volta, sei telegrafico, non te puoi mettere a scrivere tutto quello che sto dicendo io, perché sennò c'è un crampo alla mano e non capisci nulla. Quindi ti vengono delle idee, ti vengono degli sprazzi, ti vengono, senti qualcosa che ti interessa, lo butti giù, ma se non lo ricontrolli rapidamente, lo vai a vedere fra 3 mesi, per te quello è un rebus, una sciarada, qualcosa del genere, tranquillamente. Quindi sarebbe opportuno che voi vi guardaste, o perlomeno rideste un'occhiata al volo, tanto quanto scrivete, 50 pagine. Guardatevi un attimo quello che avete scritto, la stella stessa, in modo che fissiate lì, eventualmente rendiate esplicito qualche passaggio che lì per lì non è che vi fosse venuto granché bene, però così quella cosa, bene o male, vi si fissa in testa. Però non è che finisce lì così la cosa. Il problema dello studio, come vi dicevo la volta scorsa, è un problema molto più complesso di quanto non sembri. E questo temo che sarà un refrain che troveremo regolarmente, perché è tutto più complesso di quanto non sembri. Noi campiamo rendendo le cose facili, però poi quando cominciamo a sbatterci il grugno ci rendiamo subito conto che non sono facili per niente. Quindi studiare è un'attività complicata, ok? Dal mio punto di vista studiare dovrebbe accadere quando uno ne ha voglia. Voi dite, no, stiamo freschi. Ecco, quindi prendetelo con un po' di con un pizzico di grano salis, come dicevano i nostri antichi precursori. Però vuol dire appunto che ci sono dei casi e dei giorni in cui uno lo sa benissimo che sta perdendo tempo. Tu guardi il libro e non c'è proprio comunicazione, quindi non, a quel punto tanto vale fare altro, una passeggiata, un altro studio, un'attività diversa comunque, no? Mettere appunto a posto gli appunti, cioè c'è un sacco di roba che uno può fare senza star lì a fissare sta pagina, perché tanto quella lì rimane. Quindi uno dei modi, una delle cose che comincia a fare uno studente un attimo consapevole di se stesso è sapere quando vale la pena intignare e quando invece... Se leggi la stessa frase 60 volte poi dici ok, over, per oggi faccio un'altra cosa. Questo però vuol dire pure rendersi conto quando invece, pur non stando lì a studiare, sarebbe il momento di studiare. Perché funziona così, ragazzi, io non so voi, ma io studiavo sempre. Non, cioè, come dire, non ero proprio esattamente un secchione, però se ne avevo voglia studiavo in autobus, studiavo seduto sulle scale per strada, studiavo a casa di amici, studiavo all'università, quando capitava, poi facevo anche tutto il resto evidentemente. Quindi uno dei buoni modi è quello di riuscire a bilanciare, non delle abbuffate bulimiche tipo il binge studying, che a un certo punto studiate 15 giorni di fila senza vedere la luce del giorno, senza lavarvi, senza rasarvi, no? Tutte queste cose che, come dire, vanno avanti da quando eravamo piccoli, quindi le conosco abbastanza bene. Ma la cosa intelligente sarebbe, come dire, darsi, no, una piccola dose di cose da imparare, da rimuginare tutti i giorni, perché il fatto centrale è che non è che non siete solo voi a studiare. Questo è il punto, è una cosa che sarebbe opportuna cominciare a capire. Dentro la vostra testa c'è anche altro, e lo studio di fatto è un'attività che secondo me avviene molto di più a livelli di non consapevolezza che di consapevolezza. Tant'è vero che se voi avete un problema, avete un qualcosa che vi, no, che vi stuzzica, qualcosa che non vi ricordate, una soluzione da trovare, avete presente Eureka? No, che vuol dire? Eureka, tu non lo dici mai mentre stai pensando al problema, perché tanto non ti viene in mente manco a cannonate, tu fai altro, poi sei in bagno che te lavi i denti, ma cazzo, ecco cos'è che devo fare, e parti. Perché? Perché sei strano? No, perché la tua consapevolezza e la tua coscienza non ti esauriscono. Capite perché vi dicevo che è assurdo pretendere di quantificare lo studio? Perché non è così che funziona. Lo studio si sedimenta, tu poi a un certo punto sai. Se hai studiato bene, se non hai fatto niente, ovviamente non vi illudete che tu fai un cazzo e poi a un certo punto, ecco, so, no, non funziona così. Devi aver anche studiato, però devi aver studiato con metodo. Ecco perché dico spesso e volentieri, voi non sapete studiare, perché voi avete l'idea che io ho studiato 2 ore e mezzo, ho letto 20 pagine e oggi ho studiato. Di quelle 20 pagine non hai capito niente. Che stai a fare? Dov'è il senso? Vogliamo essere economici? Quindi l'idea generale è questa. Tant'è che la trasformerei in prassi, e lo facevo, quindi non è che me lo sto inventando. Di norma, per presentarsi preparati a un esame, bisogna smettere di studiare 2 o 3 giorni prima, pure 7, a seconda di quanto si è studiato. Perché tu devi lasciare che la materia si stabilizzi, devi lasciare che si sviluppino dei nessi, è come se tu lasciassi che qualcosa germini. Tu non ci devi mettere le mani, perché tu fai solo casino. Questo è il punto. Però te devi fidare di te stesso, e qui torniamo a quello che dicevo la volta scorsa. Se non hai un po' di autostima, tu arrivi all'esame con gli appunti e continui a leggerli. Finché non ti chiamo, poggi gli appunti, vieni, io ti chiedo quello che hai appena letto e tu mi dici, cazzo, l'ho letto adesso, non mi ricordo. Chiaro che non ti ricordi. Come pensavi che di potertelo ricordare? Non funziona così. Se non imparate le meccaniche, se non imparate le dinamiche, se non imparate i comportamenti corretti, voi state qui 3 anni e non capite un accidente per 3 anni. Poi uscirete con un pezzo di carta, mi auguro che vi serva a qualcosa, ma non è servito a niente. Quindi io spererei, parlando a persone adulte, o perlomeno così mi dicono, che qualcuno ci faccia caso alla questione. Se tu invece lasci che la materia decanti, la materia si organizzi, la materia diventi tua, che è quello che vi dicevo l'altro giorno della cultura soggettiva, quando poi vai, probabilmente arrivi all'esame che non ti ricordi niente. Io arrivavo all'esame che se mi dicevano, ti ricordi, non so, privato per esempio, no? Le parti disponibili del corpo? Perché non è in quel momento che te lo devi ricordare, te lo devi ricordare quando ti siedi davanti a quello che te lo chiede. Tu dici, non mi ricordo nulla. È normale che non ti ricordi nulla. Mica quando cammini normalmente c'è tutto il tuo scibile presente. Hai studiato, ormai sono 13 anni che studiate, voi avete costantemente presenti le equazioni d'algebra, la tavola periodica, latino, storia, tutto sempre presente. Non mi pare. Quindi perché l'esame dovrebbe essere lì? Che è svizzero? No, è un sapere come un altro. E le cose interessanti del sapere sono che servono quando servono, per cui il tuo problema è saper rispondere alla domanda quando ti siedi davanti all'esaminatore, non prima. Non serve prima. So se questo in qualche modo è chiaro. Però il tuo problema qual è? Che tu non ti ricordi niente, siccome non ti fidi di aver ben studiato, ne deduci che non hai studiato abbastanza e ricominci. Non so se ci capiamo su questo. Ecco. Cercate di superarla questa fase, perché non è quella che vi porterà da qualche parte. È molto più intelligente studiare un po' meno, ma studiare meglio. È molto più intelligente avere una volta per tutte una competenza di una qualche materia che vi tornerà utile quando servirà, come l'Eureka di prima, perché di nuovo lì ci sono dei meccanismi che noi non conosciamo, ma che quando avrete bisogno di utilizzare qualche concetto di quel tipo di sapere, quello verrà. E vi verrà in mente, ma qui io posso fare questo. Io, come mai? Non lo so, mi è venuto in mente, no? Non vi è mai successo? Quante volte vi vengono in mente cose che non vi spiegate? E quello è il meccanismo normale, non è casuale. capite? Quindi su quel meccanismo devi far base per dire funziona così, non pretendere come il falso razionalismo contemporaneo che tu hai sempre tutto costantemente presente in questa mente tipo computer, no? Perché ovviamente il parallelo poi si impone per certi versi, quindi metti la chiavetta, fai la ricerca, tutto quello che ti serve lì. No, tu non sei fatto così. Che ne dicano i grandi scrittori di fantascienza o quegli imbecilli che ci vendono i computer, la nostra mente è fatta in un altro modo. Quindi toccherebbe capirlo e fare in modo che quest'altro modo diventi il modo. Perché è solo così che poi tu impari e cominci a diventare autonomo sia nella creazione del sapere che nella sua manipolazione. E questa è una. Poi, dicevo, per la questione delle lezioni e del come fare a trovare sui libri il materiale, datemi retta, per il momento usate soltanto il manuale. Che non credo che siate in grado di cominciare a leggere i sette saperi. Quindi usate solo il manuale. E che fate col manuale? Vi prendete l'indice, che è quella strana tabella che all'inizio con i numeri accanto, no? Che non so da giocarsi, ma stanno per le pagine per chi avesse delle difficoltà, e cominciate a vedere le voci dell'indice e cercate di capire quali ho toccato. Nascita della sociologia? Sì, c'è nascita della sociologia. Andate a vedere che dice lui. Non pretendete che lì trovate quello che ho detto io, perché non funziona così. È quello che vi ho detto, le lezioni sono parti integranti del programma, perché io non dico quello che c'è scritto sul libro. Se è scritto sul libro non vedo perché ve lo debba dire io, non so se, no? Cioè, sarebbe ridondante. Già ha scritto Mongardini, allora vi dico ragazzi, arrivederci, oggi da pagina 10 a pagina 25, e me ne vado, sarebbe molto più comodo, anche molto meno faticoso. Invece il discorso è che quello che c'è scritto sul manuale è comunque organizzato in modo didattico, va benissimo, è chiaro, ha una serie di riferimenti, e voi potete facilmente integrarlo con quello che vi dico, ottenendo così un canto a due voci sullo stesso argomento, che secondo me è molto meglio che non il manuale e basta. Però tocca fare sto piccolo sforzo. Siamo sempre lì. Qui non vi do il sapere predigerito, perché non me ne frega niente. Il sapere ve lo fate. E per cominciare a farvi il sapere, cominciate a cercarvi le pagine sui libri, che è una delle cose più, proprio come dire, infime del sapersi fare un libro. Questo vi eviterà, quando arriverete a fare la tesi, di fare le famose domande che fanno molti, che sono, ti dico, che cosa leggo? E che te lo do io? Cioè, la tesi è la tua. Sei tu che devi andare a cercare cosa leggerti sull'argomento della tesi, che è un argomento che ti sei scelto te, perlomeno per quanto mi riguarda. Capite? È questo atteggiamento che va smantellato, perché il sapere all'università non è un sapere che ti danno, è un sapere che ti fai. E se non impari a fartelo, è un problema tu. Non so se questa cosa è chiara. E quelli che vanno fatto pensare che il sapere sia una cosa che ti viene data sono stati poco accurati, voglio usare aggettivi così, oggi mi sento diplomatico, perché non funziona così, capite? Quello è il problema. Non è proprio il caso che il sapere sia fatto così, perché è il modo peggiore in assoluto. Tanto per piccolo shock culturale, uno dei detti di base del buddismo è: se incontri Buddha per la strada, uccidilo. Dice, ma il buddismo non erano quelli tranquilli, paciosi, no? Tutti comodi, come diceva anche Giobbe Coat, stava lì bello, chiatto, chiatto. E no, non solo. Ma qual è il problema? Non è evidentemente il problema dell'uccidilo. È che da un punto di vista buddistico, se incontri qualcuno che dice di essere Buddha, ti sta fregando, perché Buddha sei tu. Il tuo Buddha sei tu, non è qualcun altro. Chiunque pretenda di essere quello che dovresti essere tu, come il rabbino dell'altro giorno, vi sta cercando di fregare. Questo è il punto. Ma noi cerchiamo costantemente Buddha, cerchiamo i maestri, cerchiamo i guru. Meno siamo in grado di fondare i nostri ragionamenti e le nostre personalità, e più cerchiamo qualcuno che ci dia una mano. Ecco perché oggi è il tempo degli allenatori e dei trainer, no? Al di là di tutto. Poi su questo chissà, prima o poi ci farò un corso. Ma comunque, ad ogni modo, a me di essere il vostro allenatore non me ne frega un accidente. Io adotterei quello che diceva Simmel. Tanto per cambiare, dice questo Dupalle, questo Simmel, va bene, ma comunque, che diceva una cosa: io posso soltanto indicarti una strada, dopodiché il resto del percorso per scoprire il cuore della strada lo devi fare tu. Non è il nostro compito portarvi, il nostro compito è permettervi di camminare. E siccome appunto pare che non è che siamo rimasti in molti a farlo, io perlomeno ci provo facendo anche lo stronzo, come abbiamo appena detto, perché purtroppo è parte della questione. Ok? Quindi, quando non capite qualcosa di quello che dico, di nuovo, è facilissimo, non serve andare poi da qualche parte, perché non mi è mai successo, ma potrebbe capitare, a dire: ah, quello dice cose che non capisco. Ho capito, chiedigliele. Se tu non le capisci, alzi la manina e dici: che ha detto? Mi pare facile. Quando ti dico non te lo voglio dire perché sono stronzo, lo dici: allora è stronzo. Ma se tu non me lo chiedi, io non lo so, non posso venire a casa tua la sera a citofonare: allora hai capito la storia che ti avevo raccontato oggi a pranzo? No, è un po' complicato. Ecco. Quindi non esageriamo. C'è una disponibilità da parte mia, dovrei dire nostra, azzardo, da parte nostra, a essere disponibile a qualunque tipo di domanda, in qualunque modo, possibilmente in aula, perché abbiamo visto che è più intelligente farle, è più economico per certi versi. Ma se voi le domande non le fate, dopodiché, se non capite, indovinate un po' di chi è la colpa? Non so se questo è chiaro. Ok. Allora, detto questo, riprendiamo un attimo e sintetizziamo quello che abbiamo appena detto. A un certo punto, nella storia dell'Occidente, si generano una serie di sovrapposizioni di processi, una serie di coincidenze, tra virgolette, per le quali un certo momento della nostra storia culturale diventa un momento di svolta epocale. È la seconda metà del Settecento, abbiamo visto. C'era anche l'illuminismo, non l'abbiamo ancora menzionato, c'è un po' di tutto praticamente. La qualunque accade in quel torno di tempo. E questo cosa implica? Come abbiamo visto, implica che i criteri e i modi con i quali si comprendeva la realtà prima non valgono più. Questo, per esempio, spiega perché nasce la sociologia. Dice: vabbè, ma Platone ha scritto le leggi, quindi la riflessione sulla convivenza sociale, sui modi di vivere, già c'era da 3.000 anni. Sì, poi c'era la filosofia sociale, c'è stato Rousseau, c'è un sacco di roba in mezzo, strada facendo, c'è stato Vicono, quello che volete. Però loro ragionavano in un altro modo. Loro avevano un'organizzazione valoriale e dei criteri di giudizio che non sono più quelli che vengono in atto almeno parzialmente dopo la Rivoluzione Francese. Capite? Un filosofo che è formato sull'idea dell'importanza di status dovuta alla sangue, alla nascita, a tutto quello che era il sistema di giudizio precedente, non capisce più il borghese. Come lo interpreta? Il borghese non risponde a queste caratteristiche, il borghese è altro. Il borghese è qualcosa che prima era disprezzato e ora non può più essere disprezzato, anzi afferma una sua importanza superiore, perfino eccessiva, rispetto ai soggetti e agli altri personaggi attori della società. E quindi la società si comincerà a costruirsi secondo altri criteri. Prima si valutava qualcuno per la sua cultura, per la sua nascita, per i suoi possedimenti, oggi lo si valuta per il denaro di cui dispone, per la professione che è riuscito ad aggiudicarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E sono evidentemente cose completamente diverse. E sono cose che diventano diverse non solo per il giudizio singolo, ma diventano diversissime per quello che è, per esempio, la politica. La politica oggi deve dare risorse a certe cose e non ad altre. Che queste siano giuste o sbagliate, poi chiaramente è da discutere. Dicevamo con la signora prima nel break che pare stiano partendo non so più quante lettere di licenziamento per la group qui a Terni, e se avessimo pensato prima, ecco, questo è un esempio che dal mio punto di vista è abbastanza eclatante, no? L'Italia, se non si fosse posta il problema dell'industrializzazione, che era assolutamente fuori dalle sue corde, e invece avesse ragionato in termini di benessere, qualità della vita, ambiente, noi oggi vivremmo in un paradiso terrestre e probabilmente avremmo molti meno problemi. Ma noi abbiamo fatto l'industria. Uno può chiedersi perché una nazione che non ha risorse, non ha materie prime, c'ha poca gente, non ha la cultura, non c'ha praticamente nessuna ragione per diventare una nazione industrializzata, ci si mette e diventa pure una delle 7 nazioni industrializzate più importanti del pianeta, per poi sbatterci il grugno come ci stiamo sbattendo il grugno noi oggi, dopo aver rovinato quasi tutto quello che aveva a disposizione, perché tenete presente che a livello di variabilità anche ambientale, anche ecologica, noi saremmo stati una delle nazioni, uno tende a non credere che ci siano le scelte da parte di qualcuno, però in effetti avevamo delle carte per pretenderlo. Ecco, noi abbiamo fatto Gioia Tauro, abbiamo fatto la Gruppa, abbiamo fatto il Lingotto, abbiamo fatto tutta una serie di cose che non so se leggete i giornali, ma non è che stiano andando fortissimo ultimamente, no? E tutti oggi continuano a porsi il problema: che ne è dell'industria italiana? Ringraziando Dio, se la siamo levata, mi verrebbe da rispondere. Però se voi guardate il tenore del dibattito politico, nessuno lo dice. Che l'industria ormai non serve più, a noi non ci serve, non ci è mai servita. Però Abbiamo visto, quelli che si sono inventati il discorso sul lavoro e sulla valorizzazione del lavoro hanno fatto un ottimo lavoro e quindi hanno creato un modello di vita, un sistema di riferimento, un modo di comprendere la realtà nel quale o c'hai l'industria o non ci sei. Allora com'è che noi nel secondo dopoguerra abbiamo fatto l'industria? Per forza. L'industria, la questione meridionale, l'inquinamento, tutto viene da sé. Però in quel momento come facevi a non farlo? Non so se è chiaro. Allora qual è il nostro problema? Ripeto, che oggi noi stiamo esattamente nelle stesse condizioni dei primi dell'Ottocento. Abbiamo davanti un mondo e non lo capiamo. Perché in quel mondo, di nuovo, quei criteri che ci permettevano di orientarci nella modernità, quindi il nuovo è migliore, quindi l'economia è il faro trainante della realtà ed è la chiave interpretativa della realtà, l'ambiente non è un problema, non ne funziona più uno. Non so se avete capito la questione. No? Quindi, tornando invece a bomba, il problema se lo pongono i nuovi sociologi. Chi sono questi nuovi sociologi? Figure a metà tra l'uomo e il centauro, come si dice? Sono una serie di studiosi che io personalmente stimo molto perché rischiano in nome del sapere. Direte voi, che cosa rischiano? Allora vi dico, Comte è un filosofo. È il padre della sociologia, vedo che qualcuno dice sì, quindi qualcosa la sapete, zitti zitti, bene. Non ci frega niente, ma va bene saperlo. Comte è quello che per primo conia il termine sociologia. Il termine sociologia è uniformemente ritenuto uno dei più brutti mai creati dall'ingegno umano. So soddisfazioni. Perché? Perché quando tu fai un neologismo, che sarebbe una nuova parola, normalmente la fai usando una lingua sola. O tutto greco, o tutto latino, o tutto assiro, o tutto quello che ti pare. Comte invece fa un mix, quindi prende un po' di latino e un po' di greco. Socius, latino, logos, greco. Discorso sulla società, tradotto proprio così, a spanne. E nel 1835, se non vado errato, tiene all'università per primo il corso di sociologia positiva. Qualcuno si sa che cosa significa positiva in questo caso?
Positivismo.
Positivismo. E il positivismo si chiama così perché? Proviamo. Qualcuno si ricorda perché positivismo si chiama positivismo? Basato sulla scienza, sì, però mi dovreste dare anche il passaggio ulteriore che ci chiarisca, cioè la scienza col positivismo. Sì, ma perché si chiama positivismo? E quindi è positivo, dice lei. Allora, no, questa cosa ve la sto facendo, uno per dimostrarvi che spesso e volentieri usiamo le parole e non sappiamo perché, e che spesso e volentieri le parole rischiano di fregarci, perché uno dice positivismo e gli viene in mente Fonzi, dice, oh yeah, tutto a posto. No, il punto centrale della cosa è che positivismo deriva dal latino, da positus, positum, che vuol dire dato, quindi la scienza c'entra, però se non mi dite che positum vuol dire dato non capisco come fa a entrarci, non so se mi spiego, andava bene, ma andava specificata, lei lo sapeva, ah no, sembrava quella avessi detto, era quasi quasi, quindi positum, dato, vuol dire un sapere fondato sui dati. Allora dicevo, perché coraggioso Comte? Perché Comte è un filosofo. Nel momento in cui Comte cambia cappello e diventa sociologo, di fatto rinuncia a tutta una lunga serie di benefici e privilegi che il suo cappello precedente gli dava. Perché un conto è essere un filosofo nell'accademia, un conto è essere un sociologo. Ora, non voglio dire che il sociologo di per sé sia sfigato, anche se poi di fatto non è che è migliorato molto, per cui sì, potrei anche dirlo, ma non era quella l'idea. Il fatto qual è? Che se tu sei un esponente riconosciuto di una della più antica disciplina accademica esistente è una cosa. Se tu sei uno che parla di una disciplina che non si è mai sentita fino all'altro ieri, è evidentemente un'altra. Quindi il tuo potere all'interno dell'accademia ne risente, ti guardano tutti come a dire, questo mocco gli è venuto in mente, che quale tipo di scheggia gli si è mossa a Comte per cominciare a parlare di queste stronzate. Perché l'accademia, abbiamo detto, è un tantino conservatrice, no? Quindi perché vi dicevo che i padri della sociologia sono comunque persone stimabili? Perché ci dimostrano una cosa, che loro hanno più a cuore la comprensione della realtà che non i privilegi che avevano già maturato. E si tratta di filosofi, economisti, cioè tutta gente che aveva uno status molto significativo nell'accademia del tempo e che improvvisamente si trova in una situazione da paria. Sbeffeggiati, mandati a fare quel paese, eccetera, eccetera. Un esempio, tanto per chiarirvelo, è per esempio Vilfredo Pareto, che è uno dei pochi sociologi italiani degni di nota, ad oggi, che parte come ingegnere, tanto per dire, no? Io, come credo dirò a quelli di voi che lo stanno facendo, di solito apprezzo molto i miei studenti che arrivano da altre facoltà, perché sta a significare che hanno pensato un attimo a quello che stanno facendo e si sono resi conto che non era quello che avevano in mente, quindi è già una bella presa di consapevolezza. Ad ogni modo, Pareto parte come ingegnere capo delle ferriere di San Giovanni Valdarno, quindi stava qui praticamente, Antitore Schioppo, e aveva un caratterino particolare. Se vi volete fare quattro risate, leggete uno degli epistolari di Pareto, perché ci sono delle frasi e degli epiteti rivolti a gente che sono veramente comici. E a un certo punto, dicevamo, comincia a litigare talmente tanto con la burocrazia statale e con le pretese del potere politico, che già allora erano, quindi parliamo, come dire, no, di parecchio tempo fa, erano significative, e incontra un tale che si chiama Maffeo Pantaleoni, il quale è uno dei più importanti economisti del periodo, quindi dell'inizio del secolo scorso, e quale Maffeo Pantaleoni gli dice: ma senti un po', perché, visto che vedo che sei molto intelligente e queste cose le capisci bene, perché non diventi economista? E Pareto diventa economista, e diventa un economista serio, tant'è che oggi ancora si studiano i teoremi di Pareto. Quindi non è uno che si trovava lì e faceva le cosette, no? Quindi tutti dici: vabbè, questo è partito da ingegnere, che comunque ingegnere è soprattutto in quel periodo era una professione estremamente di prestigio. Poi è diventato economista, ancora meglio, no? Figuriamoci, il linguaggio che descrive la modernità è l'economia. Se tu sei un grande economista, sei al top di qualunque scala sociale, di qualunque piramide sociale ti possa venire in mente. E poi a un certo punto Pareto diventa sociologo, il tracollo, no? Come ti viene in mente, dice uno, ma che sei deficiente, c'avevi questo, c'avevi quello, ti ascoltavano, ti leggevano, tutto, diventa sociologo in Svizzera. Per carità, senza offesa per gli svizzeri, ma non è che la sociologia brilli come luogo di forgiamento del sapere sociale, no? Quindi lui diventa sociologo in Svizzera. Dici perché? Perché Pareto, con tutto che era assolutamente positivista e convinto della questione della razionalità individuale e umana, si era accorto di una semplice circostanza: che la gente non si muoveva guidata dalla razionalità economica. Dice Pareto, poi questo lo rivedremo, però è interessante segnarselo: io mi guardo e intorno a me vedo che forse l'8-9% delle azioni sono comprensibili con l'economia. Vi ricordate quello che diciamo dell'homo economicus? Ecco. Le altre, secondo me, sono azioni non logiche. Tant'è vero che Pareto riflette talmente bene sull'azione non logica che, come vedremo, ne fa una chiave interpretativa e di lettura della realtà che, secondo me, ancora oggi funziona e in modo eccellente. Quindi Pareto dice: che rimango a fare io economista se con quel tipo di sapere riesco a spiegare una frazione così della società e della realtà? Io devo riuscire a capire il 90% ulteriore, perché del 10% mi interessa il giusto. E in nome di questa esigenza cognitiva rinuncia alle prebende, ai privilegi, allo status, al prestigio, alla stampa, tutto. Quindi, come vedete, qualcuno che è in grado di, come dire, sacrificare qualcuno dei beni correnti a un'impresa cognitiva, un fattore di passione, di curiosità viva, c'è, ed è opportuno riconoscerglielo, perché effettivamente di questi tempi non è che capiti spesso. Quindi, come dicevamo, questo manipolo di personaggi diventa sociologo, comincia a provare a mettere in campo dei ragionamenti sociologici, però ovviamente non è facile, qui stiamo parlando di una cosa che non c'è. Quindi la domanda sulla quale credo ci lasceremo, scusi che controllo, sì, la domanda sulla quale ci lasceremo e che vi lascio come fattore di grandissima ansia e anticipazione per la settimana prossima è: cosa studia la sociologia? Perché? Perché Comte, che aveva evidentemente, aveva cambiato spacciatore, oppure non so di preciso, ma aveva delle visioni un po' così, aveva detto non solo che la sociologia era la scienza della società, ma aveva detto che la sociologia era la regina delle scienze. Quindi figuratevi il coro di pernacchie di tutti gli altri, no? Quando tu saresti la regina delle scienze, e tutti ridevano come matti, no? Ecco, però di fatto quindi non aveva detto che faceva questa sociologia, perché la scienza della società è troppo. Che è la società? Come la definisco la società? Altra frase, altro termine abbastanza rognoso, no? Dice Mongardini, dovreste trovarlo, la società è un termine, lo dicono anche altri, ma insomma lui dice, la società è una finta. Cioè il fatto che esista la società è una costruzione linguistica nostra, ma non la so definire la società. Cos'è? Una fotografia, un'istantanea, un processo? Non abbiamo granché le idee chiare. Quindi nel momento in cui Comte ci dice che studiamo la società, di fatto non ci ha detto nulla. Che studio della società? Allora chiaramente i giuristi ti dicono, beh, noi studiamo la società sotto forma di diritto, gli economisti, beh, noi studiamo la società sotto forma di economia, noi studiamo la società sotto forma di filosofia, noi studiamo la società sotto forma di architettura, e tu che studi? Ecco, la domanda continua ad avere pertinenza ancora oggi. Di fatto uno degli argomenti intorno ai quali i sociologi si azzannano da 200 e rotti anni è esattamente cosa stiamo studiando. Quindi su questo chiaramente dovremo perdere un attimo di tempo, ma lo faremo martedì prossimo. Buon fine settimana.